Uomini e i profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Seconda puntata.
Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me.
Allora, avete sentito annunciare il primo dei comandamenti, delle 10 parole che Dio scrive sulle tavole di pietra e che dà a Mosè per il suo popolo. Avete sentito queste parole accompagnate da un frammento del Mosè e Aronne di Schoenberg, dalla quarta scena del primo atto, in cui al Dio di Aronne, un Dio che si manifesta per immagini, Schoenberg contrappone il Dio per concetti di Mosè, per concetti, cioè per parole. Tra l'altro, ecco, Mosè dice der Einzige, der Ewige, Allmächtige, eccetera, eccetera, l'unico, l'eterno, l'onnipotente, e invece c'è il coro del popolo che chiede delle cose concrete, dice adorare chi, dove, dov'è, non lo vedo, ha un sembiante buono o sinistro, eccetera, eccetera. Ecco, e questo abbiamo voluto mettere a sottolineare un po' questa dissonanza con cui queste parole arrivano a noi fino ad oggi. In questo percorso ci sta guidando Paolo Ricca, benvenuto tra noi.
Grazie.
E oggi vedremo la prima parte, allora, di quello che si chiama il primo comandamento. Alcuni ascoltatori hanno raccolto il nostro invito a chiedere chiarimenti, suggerimenti, eccetera, eccetera. E allora cominciamo subito da Luciano De Giovannini, che ci chiede come mai nella Bibbia ebraica i comandamenti sono divisi diversamente che nella Bibbia cattolica. Ora, in realtà non è proprio così.
Sì.
Questo va detto introduttivamente, no?
Sì, sì. Dunque, il problema è questo, che non si sa esattamente com'era il decalogo originario. Anche le due versioni che abbiamo, quella dell'Esodo capitolo 20 e quella del Deuteronomio capitolo 5, che tra loro sono molto simili ma hanno alcune significative varianti, anche queste due versioni non sono certamente la versione originaria, sono già un'elaborazione relativamente tardiva. Anche riguardo alla suddivisione dei 10 comandamenti o delle 10 parole, ci sono sostanzialmente due tradizioni diverse che possono essere giustificate in qualche maniera entrambe, secondo la lettura che se ne dà. Secondo una tradizione, che è quella raccolta dal cattolicesimo ma anche dalla Chiesa luterana, il primo e il secondo comandamento vengono unificati e diventano un unico comandamento, cioè quello in cui si dice di non avere altri dii accanto al Dio di Israele e quello di non farsi delle immagini. Sono due comandamenti molto simili dal punto di vista del contenuto e quindi si può pensare anche che possono costituire un unico comandamento. Se si segue questa lettura, allora si suddivide poi l'ultimo, il decimo, quello sul non desiderare la donna e la casa e tutto il resto, lo si suddivide in due comandamenti in modo da avere...
Allora, possiamo dire che l'importante è che restino 10, perché questa è la tradizione. E poi l'importante invece è seguire passo passo le parole della Bibbia, e questo credo che lo si possa fare più o meno correttamente,
sì,
insomma, su tutte le Bibbie. Sono poi,
sì,
i catechismi che hanno un po' diviso queste cose, no?
Sì.
Ecco. Allora, noi ci teniamo questa volta sulla prima parte del primo comandamento, lo avete sentito, io sono il Signore tuo Dio che ti
Oppure
ha fatto...
sul primo comandamento,
diciamo,
secondo l'altra.
Va bene, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Intanto forse ancora un'altra cosa preliminarmente, professor Ricca, va,
sì,
detto, che questi comandamenti, cioè i 10 comandamenti, alcuni sono relativi al rapporto fra Dio e gli uomini, altri regolano la vita tra gli uomini.
Sì.
Ecco, cosa vuol dire questo? Sono così diverse queste due cose?
Beh, sono i due poli dell'esistenza credente. Cioè, da un lato c'è Dio, e dall'altro c'è il prossimo, e poi ci sono io, siamo noi, che cerchiamo di vivere questo doppio rapporto in maniera organica, cioè in maniera coerente. Ma indubbiamente una cosa è il rapporto con Dio, che è sostanzialmente un rapporto di fede, e un'altra cosa è il rapporto con il prossimo, che è sostanzialmente un rapporto di amore.
Ecco, però è importante che siano messi insieme, perché certo, è come se l'uno dipendesse dall'altro in qualche modo.
E del resto l'ha fatto anche Gesù quando ha unificato poi tutta la legge nell'unico comandamento dell'amore, ma anche questo unico comandamento dell'amore viene espresso in due formulazioni diverse, in questa tipica bipolarità, diciamo, dell'esistenza umana, che secondo la visione biblica, cioè appunto direzione Dio, per così dire, e direzione prossimo. Ma
va bene,
si
poi,
tratta sempre di amore.
Si tratta sempre di amore. Ecco, vedremo allora di che tipo di amore si tratta. Allora, guardiamo da vicino questo primo comandamento, che è composto di due parti. Cioè, prima c'è una enunciazione, io sono il Signore tuo Dio, e poi non avrai altri dei.
Sì, quello che colpisce immediatamente è proprio la presentazione che Dio fa di se stesso, una specie di biglietto da visita che egli presenta al suo popolo. E quello che colpisce è che in questo biglietto da visita c'è scritto l'opera che Dio ha compiuto nei confronti di Israele quando lo ha tratto fuori dalla casa d'Egitto, come viene detto qui, dalla casa di servitù, dalla signoria del faraone, e lo ha preso con sé, per così dire, lo ha rapito, si potrebbe addirittura dire, per farne l'oggetto del suo amore particolare, nello stesso tempo lo strumento della sua testimonianza in mezzo agli uomini.
Ecco, quindi, come lei ci invitava a sottolineare l'altra volta, c'è questo dono della libertà che Dio mette in primo piano.
Sì, è il segreto del decalogo, poi, è tutto qua. Capire il rapporto tra libertà e legge.
Tra libertà e legge. Ecco, tra l'altro c'è un'altra ascoltatrice che invece si chiama Patrizia, chiama da Torino, che ci chiede più o meno questo con altre parole. Dice, ma perché uno è destinato a compiere una cosa? È veramente destinato, per esempio, a trasgredire il comandamento oppure no? Ecco, si tratta allora di capire appunto se ha possibilità di scelta,
sì,
o se invece...
No, è destinato a essere libero, è destinato a imparare la libertà, ma ecco, non c'è nulla di più difficile che imparare la libertà.
Che imparare la libertà, ecco, ma di che libertà si tratta intanto? Libertà di che cosa e da che cosa?
Beh, naturalmente qui si tratta, nel comandamento di cui, sì, ci occupiamo oggi, della libertà dall'idolatria. Libertà dall'idolatria, perché questo vuol dire? E questo è, diciamo, l'esperienza originaria della storia biblica, e anche Abramo, quando viene chiamato da Dio, nella tradizione ebraica, questa chiamata di Dio viene giustamente interpretata come liberazione dall'idolatria, fuori uscita dall'idolatria.
Cosa vuol dire fuoriuscita dall'idolatria?
Vuol dire che noi non siamo più legati a nulla tranne che a Dio. Ecco, che non abbiamo più nessun imperativo, che non abbiamo più nessun signore, che non abbiamo più nessun padrone, che non abbiamo più nessuna necessità, nessuna regola neppure, nessuna legge neppure, che non sia quella di Dio. Ecco. Cioè, praticamente, la libertà è l'ubbidienza a Dio soltanto, ma questo è un cammino che anche Israele ha imparato con difficoltà, e anche noi, tutta la vita quasi non basta per, in questa specie di tirocinio della libertà, perché in fondo, vede, c'è sempre da un lato l'idea che per essere liberi bisogna non avere nessuno. Dobbiamo essere soli per essere liberi, cioè dobbiamo essere senza Dio. Cioè, la prima libertà è quella di liberarsi da Dio, primo punto. Ecco, intanto.
Certo.
Ecco, invece la Bibbia dice no, non è così. Dio non è il concorrente della nostra libertà, non è colui che la rosicchia, colui che ce la toglie pian pianino, che la sterilizza. Al contrario, Dio è colui che la inventa e che la reinventa e che la ridona continuamente, è colui che ci chiama appunto a avere il coraggio di vivere come creature libere, da un lato. E poi dall'altro c'è naturalmente il fatto che non qualunque Dio libera, perché c'è l'idolo che ti rende schiavo. Cioè non basta dire Dio con una formula magica per cui automaticamente entri nell'area della libertà. C'è anche il Dio che ti rende schiavo, c'è anche la religione che ti fanatizza, c'è anche la religione che ti rende stupido, che non ti fa più ragionare, neanche nel senso più banale del termine, che ti togli il ben dell'intelletto anche. E quindi...
Ecco, quindi questo non avrai altri dei, ecco, è un dono di libertà.
È un dono di libertà che, appunto, cioè, dico, un altro Dio sarà un Dio che non ti fa vivere negli spazi della libertà, ma è un Dio che ti renderà in un modo o nell'altro schiavo.
Ecco, tuttavia non può essere una cosa così evidente però che questo Dio offre un dono di libertà, perché altrimenti sarebbe evidente e facile accettarlo, accoglierlo.
Non è vero. Io non credo che l'uomo ami la libertà. L'uomo la ama e la odia nello stesso tempo. È più complicato il nostro rapporto con la libertà. La vogliamo e ne abbiamo paura. Quindi, quando l'uomo è schiavo, ama la libertà. Ma quando ce l'ha, non sa più che cosa farne. E viviamo in questo grande paradosso. Ed ecco che allora è qui che entra il comandamento, come una specie di mano che ci prende e ci conduce, ci fa fare qualche passo. Non dico che ce li faccia fare tutti, perché poi la vita è sovente ancora più complicata, però ci prende per mano e ci fa fare qualche passo e cominciamo forse a gustare qualche cosa di che cosa significa essere liberi. Ad esempio, faccio un esempio perché poi sì, ci arriveremo, ma tanto per non restare astratti del tutto, ecco, che cosa significa la libertà del riposo? Noi avremo un comandamento che ci impone il riposo, ecco, la libertà dal lavoro, ad esempio, e così via.
È interessante ed è anche molto affascinante questo accento posto sulla libertà del comandamento, no? Questa specie di paradosso che si presenta così verbalmente.
Sì.
Allora io su questo vorrei che intervenisse anche Pietro Coda, che è un cattolico ovviamente, che è docente di teologia dogmatica all'Università Lateranense di Roma. Buongiorno Don Coda.
Buongiorno.
Allora siamo qui con Paolo Ricca naturalmente, lei ci ha ascoltato?
Sì.
Ecco, ti saluto.
Saluti a te, ciao Paolo.
Ecco, intanto vorrei così semplicemente capire come accoglie questo accento messo da Ricca sulla libertà dei comandamenti e del primo comandamento in particolare.
Ma io lo accolgo molto bene, perché mi sembra che proprio muovendosi all'interno della tradizione di cui Ricca fa parte, la tradizione diciamo evangelica in senso lato, si mette in rilievo ciò che effettivamente è alla radice sia dell'esperienza veterotestamentaria sia poi di quella ricomprensione che ci viene data da Gesù, per esempio da San Paolo. Ecco, quindi mi pare che sia effettivamente messo in rilievo così un dato fondamentalissimo, ecco, dell'esperienza del decalogo, dell'esperienza della legge cristianamente intesa.
Ecco, fondamentalissimo, ma anche per lei è altrettanto centrale o ne suggerirebbe un altro?
Ma io, diciamo così...
O su cosa pone l'accento, diciamo, personalmente e anche relativamente alla sua tradizione.
Alla mia tradizione, certo. Sì. Ma io metterei anche l'accento insieme, ma appunto non in contraddizione, ma direi in ulteriore sviluppo, lo metterei su quella conseguenza della libertà che è in fondo l'amore, proprio quello a cui accennava giustamente Ricca stesso, no? La tentazione in fondo dell'uomo è quella di volersi sentire libero da solo, mentre il compimento, diciamo, della libertà, in qualche modo anche la sorgente da parte di Dio della libertà dell'uomo, è proprio l'amore di Dio. E il Nuovo Testamento sottolinea, penso soprattutto alla prima lettera di Giovanni, quando dice: in questo sta l'amore, che Dio ci ha amato per primi. Cioè, in fondo, la nostra libertà viene suscitata da questo sguardo d'amore molto concreto, molto personale, di Dio, che si incontra con noi, suscita la libertà e suscita una risposta che poi è di amore.
Ecco, ma allora perché però questi doni, che sembrano così splendidi, di libertà, di amore, è così difficile accettarli?
Probabilmente la difficoltà nasce dal fatto che non si sperimenta questo sguardo d'amore di Dio.
Poi siamo alienati.
Sì.
Cioè, proprio nel senso profondo del termine, siamo alieni, siamo diventati alieni rispetto a Dio, rispetto al prossimo.
Sì.
E quindi c'è questo estraneamento di base che deve essere superato, giustamente, dice Coda, attraverso l'ingresso in un circolo di amore, poi in fin dei conti, perché è soltanto l'amore che guarisce.
Ecco, soltanto l'amore che guarisce, però anche storicamente il monoteismo, sottolineando questo legame esclusivo tra Dio e l'uomo, Dio e il suo popolo, non è stato portatore di invece divisioni, distruzioni, negazioni di chi ha altri dei?
Effettivamente mi sembra, questo è un dato di fatto, non bisogna eliminarlo troppo facilmente.
Sì.
A mio avviso la comprensione dell'esclusività del rapporto con Dio, per esempio, che ha caratterizzato l'ebraismo e che poi anche la Chiesa, no, per lunghi secoli, come dire, non ha permesso di comprendere un'azione di Dio che è presente anche negli altri popoli,
sì,
nelle altre culture,
sì,
nelle altre religioni. Ecco, c'è, mi sembra, quella che i padri della Chiesa chiamavano una pazienza di Dio con l'uomo, che poi è dovuta anche al peccato, a questa alienazione di cui si diceva, cioè l'uomo progressivamente giunge a capire che cos'è questo rapporto di libertà con Dio e con gli altri.
Sì, quindi è una conquista difficile, insomma.
Sì, direi in questo senso, dato che c'è Rica e sono contento di dirlo, la riforma, tutta la tradizione evangelica è stata molto importante, perché ha rimesso al centro questo concetto forte, questa esperienza forte.
Sì.
Allora, a entrambi però vorrei chiedere, visto che poi della nostra storia si tratta, allora storicamente le chiese, sia cattolica, protestante o anche l'ebraismo se vogliamo, sono state questo luogo che ha accolto e che ha proposto all'uomo questa offerta di libertà? È ovviamente anche una domanda retorica, questo già lo si sa, ma allora invece in che cosa, come potrebbero diventarlo? Sentiamo Ricca intanto.
Purtroppo la risposta deve essere abbastanza negativa. È molto triste, è uno dei paradossi della storia cristiana il fatto che in fondo dopo Paolo l'Apostolo il tema della libertà non è più stato vissuto se non nei termini della libertà della Chiesa, in quanto istituzione,
certo,
in quanto realtà nuova che quindi deve avere i suoi spazi, eccetera,
nel
eccetera,
mondo.
Nel mondo. Ecco, ma la libertà come libertà che qualifica l'esistenza cristiana e l'esistenza umana a tutti i livelli, a cominciare proprio dalla vita interna della Chiesa, in fondo la Chiesa ha fatto dell'ubbidienza un voto, ma non della
un
libertà,
un comandamento,
sì, ma non della libertà. E la libertà è un po' emigrata dalla Chiesa.
È emigrata, sì.
Ecco,
Pietro Coda, in che modo è possibile, è pensabile che la Chiesa possa tornare ad essere una proposta di libertà?
Ma io penso che storicamente ci sono stati dei varchi entro i quali si è fatta questa esperienza della libertà, no? Anche a livello personale e all'interno della vita della Chiesa. Penso ad esempio alla irruzione dei carismi dentro la vita della Chiesa. I carismi che sono la forza dello Spirito. nascere esperienze nuove all'interno della Chiesa, esperienze di libertà, se vuoi. Penso a un Francesco d'Assisi, per dire, no? Uh-huh. Ecco. E poi c'è questo fatto, mi sembra che, come diceva Ricca, questo tema della libertà in qualche modo è migrato dalla Chiesa nella cultura contemporanea, qui devo dire che probabilmente anche la tradizione evangelica ha messo delle radici profonde nella cultura moderna.
Sì, ecco, certamente.
E qui mi sembra che la Chiesa, parlo qui della Chiesa Cattolica, dopo il Concilio Vaticano II, si è messa in questo atteggiamento, debbo anch'io imparare dal mondo, perché nel mondo c'è sempre l'opera anche di Cristo, dello Spirito di Cristo.
Ecco, quindi lei insomma sottolinea la necessità di accogliere il nuovo e mettersi nella disposizione di apprendere, di imparare. Ecco, allora proporrei a entrambi di sentire un brano di un autore che i nostri ascoltatori conoscono bene. Qualche mese fa Daniele Garrone gli dedicò un ciclo, si tratta di Dietrich Bonhoeffer, così per vedere come questa idea di libertà è stata accolta in un pensatore del nostro tempo e per vedere quale proposta di relazione a Dio ci offre.
Le persone religiose parlano di Dio quando la conoscenza umana, qualche volta per pigrizia mentale, è arrivata alla fine, o quando le forze umane vengono a mancare. E in effetti quello che chiamano in campo è sempre il Deus ex machina, come soluzione fittizia a problemi insolubili, oppure come forza davanti al fallimento umano, sempre dunque sfruttando la debolezza umana o di fronte ai limiti umani. Io vorrei parlare di Dio non ai limiti, ma al centro, non nelle debolezze, ma nella forza, non dunque in relazione alla morte e alla colpa, ma nella vita e nel bene dell'uomo. Raggiunti i limiti, mi pare meglio tacere e lasciare irrisolto l'irrisolvibile. La fede nella resurrezione non è la soluzione del problema della morte. L'aldilà di Dio non è l'aldilà delle capacità della nostra conoscenza. È al centro della nostra vita che Dio è al di là. La Chiesa non sta lì dove vengono meno le capacità umane, ai limiti, ma sta al centro del villaggio. Così stanno le cose secondo l'Antico Testamento. E noi leggiamo il Nuovo Testamento ancora troppo poco, a partire dall'Antico.
Allora, intanto chiederei a Paolo Ricca, questa è una, così, una proposta di vivere Dio al centro della nostra vita.
Beh, è la stessa proposta del Decalogo, sostanzialmente.
Come dice Bonhoeffer.
Sì, è sì. La stessa proposta del Decalogo, perché appunto, vede, il Decalogo ha questa puntualità del comandamento concreto, dei rapporti concreti con i genitori, con il prossimo, con le cose, con Dio, con il sabato, con il riposo, con il lavoro. Quindi è proprio il Decalogo, è proprio lo strumento o la guida grazie alla quale Dio ci pone nel centro della esperienza umana e lì vuole, cerca di aiutarci a vivere la nostra esistenza come esperienza di libertà. Possiamo ampliare ora e dire di una libertà che poi si articola come amore.
Pietro Coda, che cosa le suggeriva l'ascolto di questa lettura, di questo brano?
Bonhoeffer è un teologo che è molto vicino, direi, anche alla nostra sensibilità cattolica contemporanea. Mi sembra che lui sottolinea fortemente questa realtà, Dio, Cristo al centro dell'esistenza, al centro della nostra vita quotidiana in un mondo che è secolare, cioè in un mondo che non ha dei segni esteriori della presenza di Dio. Quindi ci invita proprio a vivere radicalmente questo primo comandamento, nel senso di non avere degli appigli esteriori per il nostro rapporto con Dio, ma di scavare dentro di noi il luogo della sua presenza nella quotidianità, di scavarlo dentro di noi e direi allo stesso tempo di scavarlo nella comunità cristiana come luogo di libertà, senza trionfalismi, senza oppressioni.
Sì. Va bene, la ringraziamo molto Pietro Coda.
Grazie a voi.
Ciao, arrivederci.
Ciao, ciao.
Bene, allora facciamo un altro passo, professor Ricca. Ecco, noi abbiamo parlato fino adesso del rapporto dell'uomo con Dio, dell'avere Dio, però ecco, nel nostro tempo è molto frequente essere senza Dio, non riuscire ad avvicinarsi, ad accettare questo rapporto. Ovviamente tutta la storia è piena di questo tentativo dell'uomo di liberarsi da Dio. Il Fausto di Goethe è così la figura forse più classica, più grande, ma ci sono altre figure, altri Fausto. C'è per esempio un Fausto di Fernando Pessoa, che è quello scrittore portoghese che ha vissuto la sua vita di uomo senza qualità, duplicandosi in numerosi eteronimi ogni volta, inventando un nuovo stile di poesia, un nuovo interrogarsi sulle cose, insomma. Ecco, c'è un Faust di Pessoa di cui vi vorremmo proporre un frammento perché ci dà un'idea di come l'uomo d'oggi può pensare Dio.
Dio. Non rinnego Dio. Sono ormai oltre. Un giorno, meditando, un'idea spontanea e terribile, come un volto supremo senza volto, apparve nel fondo dei miei pensieri, come la notte materializzata e vestita di paura, e Dio mi apparve quale scheletro. Aveva spogliato il suo corpo ideale non solo di infinito, di irraggiungibile, ma di più dell'irraggiungibile. Fino al fondo dell'astrazione spogliai l'essere mio e vidi scheletro del mistero. L'informe prese forma dentro di me. Ah, ancora oggi ricordando sento una sottile paura in lontananza, un terrore nero non in me ma in tutto l'universo, un brivido che attraversa le stelle e un grande orrore che raggrinzisce i cieli come l'umana pelle che ha paura.
Allora, Paolo Ricca, lei ci ha parlato di un Dio di libertà, di un Dio di amore, di un Dio che dona. E qui però abbiamo l'immagine invece di un Dio scheletro, proprio al fondo delle cose, no?
Sì, si resta un po' senza parola, devo dire.
Sì.
Sono testimonianze che vanno prese, credo, molto sul serio, che vanno, nella misura del possibile, condivise.
Cosa vuol dire, nella misura del possibile, condivise?
Vuol dire che siamo anche noi qui in queste parole, in qualche misura.
Cioè è inutile far finta che sia un'altra esperienza.
Non è un'altra esperienza, perché anche nella vita della fede, o in quella che cerca di essere, o che si cerca come vita della fede, tante volte si sfiora o anche si incontra la notte anche fonda. Ma certo è un miracolo che sullo sfondo di queste o altre analoghe esperienze ci sia stata anche nella storia umana un'esperienza come quella di Abramo, come quella di Isacco, come quella di Giacobbe, cioè in fondo uomini che hanno condiviso la nostra situazione, hanno però conosciuto un'altra possibilità, un'altra realtà, un Dio che non è uno scheletro, ma che riveste gli scheletri di vita e di gioia. Restano delle testimonianze.
Restano delle testimonianze.
Che si confrontano.
Certo, allora una è quella del terrore, un'altra testimonianza molto frequente è quella invece dell'indifferenza, che forse è la più propria del nostro tempo, no? Ecco, allora qui forse proporrei un altro ascolto, anche se sono ravvicinati a questo punto, ma credo che serva anche questo confronto. Questo sì. Ce l'ha proposto Michele Afferrante, che tra l'altro ha scelto alcune di queste letture, alcuni di questi testi. E ci ha proposto una pagina da un libro di Georges Perec, questo descrittore delle cose, della quotidianità. Questa pagina invece è tratta dal libro Un uomo che dorme.
L'indifferenza non ha principio né fine. È uno stato immutabile, un peso, un'inerzia che niente saprebbe scuotere. Messaggi dal mondo esterno arrivano ancora, indubbiamente, ai tuoi centri nervosi, ma nessuna risposta globale che metterebbe in gioco la totalità dell'organismo sembra potersi elaborare. Restano solo alcuni riflessi elementari. Non attraversi quando il semaforo è rosso, ti ripari dal vento per accendere la sigaretta, ti copri di più le mattine d'inverno. L'indifferenza dissolve il linguaggio, confonde i segni. Sei paziente e non aspetti, sei libero e non scegli, sei disponibile e niente ti mobilita, non chiedi niente, non esigi niente, non imponi niente, senti senza mai ascoltare, vedi senza mai guardare.
Ecco la cosa prodigiosa di Georges Perec è che poi continua per molte pagine a raccontare questo nulla e questa indifferenza. Non sei che un'ombra torbida, un duro nodo di indifferenza, uno sguardo neutro che fugge gli sguardi. Ecco, Ricca, cioè la nostra vita è fatta molto anche di questo.
Sì, anche questa è un'esperienza comune. Molti momenti delle nostre giornate sono effettivamente così.
Mi sembra importante sottolineare questo titolo, Un uomo che dorme,
sì.
Perché vuole alludere poi alla possibilità di un risveglio.
Alla
credo.
Possibilità di un risveglio. Certo, in fondo la chiamata divina, ecco, questo Dio che si presenta come colui che ha liberato Israele dall'Egitto è appunto la fuoriuscita non soltanto dall'idolatria ma anche dalla indifferenza, che è una realtà che diciamo Dio nella sua storia ha intimamente combattuto.
Ecco, prima di chiudere però, professor Ricca, io le propongo di ascoltare un altro intervento di un uomo di legge che abbiamo incontrato l'altro giorno, purtroppo non è potuto essere qui con noi, si tratta di Stefano Rodotà. E per prima cosa gli abbiamo chiesto quali sono i settori della vita contemporanea in cui fanno attrito la norma divina e il codice civile. In particolare ci riferivamo ovviamente ai temi della bioetica che tante questioni nuove ci hanno portato. Sentiamo allora che cosa ci ha detto.
Per quanto riguarda la procreazione assistita, c'è un conflitto radicale. Questo tipo di fecondazione è ritenuto non legittimo dalla Chiesa Cattolica, invece largamente praticato, in Italia abbiamo circa 20.000 interventi l'anno, in un vuoto legislativo che però consente questo tipo di intervento, quindi la legge in questo caso indica una norma o permette un comportamento che è contrastante con quella che è il codice religioso.
D'altra parte però in questo caso appunto il credente è lasciato libero di scegliere, no?
Il credente è lasciato certamente libero di scegliere dalla legge dello Stato, diciamo.
Sì.
Ma dal punto di vista delle istruzioni della dottrina della Chiesa, uso questa espressione con riferimento a una famosa istruzione che è quella che va sotto il nome del cardinale Ratzinger, era molto netta l'indicazione contraria al ricorso a queste tecnologie della riproduzione. E qui naturalmente il conflitto si riproduce anche in sede legislativa, questo accade non solo in Italia, intendiamoci.
Certo, ma si possono dare invece casi diciamo simmetricamente opposti a questo, in cui il credente si trova nell'impossibilità di tener fede alle proprie convinzioni?
I casi direi che sono più ridotti, perché faccio due tipi di esempi. Da una parte si ricorre nelle aree conflittuali piuttosto marcate all'obiezione di coscienza, che, come si sa, è nata soprattutto sul terreno dell'obiezione di coscienza al servizio militare armato, e però si è trasferita in altre aree, per esempio quella dell'aborto. In altri casi poi il credente ha visto riconosciuto il proprio codice, è il caso per esempio dei testimoni di Geova, che come si sa per ragioni religiose si oppongono alle trasfusioni di sangue. Dopo lunghe controversie si è arrivati a riconoscere ai testimoni di Geova questo diritto di seguire la loro volontà e il loro credo religioso, eccezione fatta per i casi in cui si tratta di minori. Quindi direi che c'è una maggiore elasticità, come peraltro a me pare giusto.
Senta, Rodotà, un'altra cosa. Noi ci troviamo in una società in cui, dal punto di vista della legislazione, insomma, c'è come una sovrabbondanza di leggi. Allora, rispetto a quelle antiche e semplici leggi, no? Non uccidere, non commettere adulterio, eccetera, adesso ce ne sono un'infinità che regolano la vita civile. D'altra parte ci veniamo a trovare anche in una mescolanza di gruppi etnici, nazioni diverse, eccetera, che ci portano leggi diverse. Ecco, come regolarsi in tutto questo e come entrano allora in gioco le leggi divine? Sono qualcosa di superfluo? Ecco, un uomo di legge come lei, che è un laico, e come le sente? Come una cosa che in fondo non ci appartiene più, non ci riguarda più o che cosa?
Io comincio dicendo che c'è un eccesso di legislazione. E c'è soprattutto, come dire, una mentalità giuridicistica che si è profondamente radicata nelle nostre società. Ogni problema che abbiamo di fronte, la richiesta o l'invocazione, facciamo una legge.
Ed è troppo.
È troppo. Io credo che proprio nel quadro che lei ricordava, e cioè la compresenza di punti di vista diversi, il diritto deve fare un passo indietro e lasciare spazio, laddove è possibile, non sempre è facile, alle opzioni personali, alle scelte appunto che possono essere dettate dalla convinzione religiosa, sì, che è una delle tante affermazioni di valore all'interno della nostra organizzazione sociale, con una formula, io dico, che il diritto deve passare da una logica che era legata soprattutto a regole di autorità, si imponeva un punto di vista, a una prospettiva nella quale deve introdurre regole di compatibilità tra punti di vista diversi.
Quindi in qualche modo lei ridà valore allora alle leggi religiose?
Ah, io credo
senso.
Proprio di sì, tornando per esempio alla questione controversa della fecondazione assistita, io credo che in questa materia il legislatore debba dire il meno possibile, lasciando poi ai diversi punti di vista e quindi alle diverse persone di scegliere secondo il loro credo e secondo i loro valori.
Senta, Rodotà, un altro magistrato, che è Gustavo Zagrebelsky, qualche giorno fa su un giornale, sulla Stampa, parlando appunto delle leggi di Dio, delle leggi dell'uomo, diceva che una società che sia consapevole di se stessa dovrebbe promuovere anche un usus modernus scripturarum, che fosse valido per tutti, sia laici che credenti. Ecco, lei cosa pensa di questa affermazione?
Ma io quando parlo ai miei studenti della maternità di sostituzione, sì, apro la Genesi, o il libro della Genesi, e ricordo il caso di Sara e di Abramo, sia per la tarda maternità di Sara, sia per il ricorso a una schiava per avere un figlio.
Però la tarda maternità di Sara è opera divina. Però.
È opera divina, ma è invece opera dell'uomo o della donna, quando Sara dice ad Abramo: congiungiti con la nostra schiava e io avrò un figlio da lei. Ecco, qui c'è proprio l'idea moderna della maternità di sostituzione. Ora, io non voglio prendere alla lettera la scrittura. Questo mi sembra però un'indicazione di grandissima rilevanza del desiderio del figlio. E quindi io credo che queste riletture di questi grandi testi ci possono da una parte indicare i limiti della legge e dall'altra dare un contributo culturale. Benedetto Croce diceva: perché non possiamo non dirci cristiani? Ed è una frase che appartiene un po' a tempi apparentemente lontani, ma correntemente in un ambiente come quello degli Stati Uniti anche i laici, i giuristi laici scrivono la nostra tradizione giudaico-cristiana, quindi è anche un riconoscimento di radici che noi non dobbiamo perdere.
Bene, allora intanto ringrazio Stefano Rodotà e poi mi sembra molto importante che da parte di un laico sia venuta questa sottolineatura della necessità delle leggi divine.
Certo, Ricca. Sì, e questo conferma il punto di partenza dal quale ci siamo mossi quando abbiamo iniziato questa serie, cioè eravamo e siamo convinti della grande attualità del decalogo.
Va bene, allora io propongo un ultimo brevissimo ascolto che è dalle storie, fonte inestinguibile per noi di Martin Buber, dalle storie cassidiche, la storiella che si intitola Io sono colui.
Fu chiesto a Rabbi Bunam: perché sta scritto «Io sono il Signore tuo Dio che ti ha tratto fuori dell'Egitto» e perché non è detto «Io sono il Signore tuo Dio che ha creato il cielo e la terra»? Rabbi Bunam spiegò: perché in questo caso l'uomo avrebbe detto «Questo è troppo grande per me, ho paura di farmi vicino». Ma Dio gli disse: io sono colui che ti ha tolto dal fango. Avvicinati dunque e ascolta.
Allora Paolo Ricca, mi sembra una consonante conclusione al tema di oggi,
sì,
questa
certo.
Lettura di Buber, che appunto sottolinea che Dio toglie dal fango e quindi dà la libertà e poi così invita all'ascolto, che è quello che dicevate lei e Pietro Coda anche.
Sì.
Allora io la ringrazio per quest'oggi, ci diamo appuntamento al prossimo sabato con una puntata dedicata alla seconda parte del primo comandamento, che è quella relativa al divieto di costruire immagini e di adorare immagini. Saremo ancora con Paolo Ricca, che ci guiderà alla conoscenza delle 10 parole di Dio, cioè dei 10 comandamenti. Allora per oggi ringrazio anche gli altri ospiti intervenuti, che sono Pietro Coda e Stefano Rodotà. Poi per le letture Oreste Rizzini, Alberto Rossatti, Emilio Bonucci, Michele Afferrante per i suggerimenti relativi ai testi che ci ha dato, Alessandra Ottaviani che è stata in regia e Adelmo Savi per la realizzazione tecnica. Noi intanto ci risentiamo domani. Domani che è domenica, per conoscere un cristianesimo che è un po' più lontano del nostro, un po' più sconosciuto, che è quello d'Oriente. Parleremo di Russia in particolare, ma non solo, e avremo con noi anche Olivier Clément, che è il più grande studioso europeo occidentale degli splendori della Chiesa d'Oriente. A domani dunque alle 12 su Radio 3.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Seconda puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.